lettera alla chiesa di Smirne, la lettera sul quale appunto ci soffermeremo questa mattina in questo nostro percorso iniziato qualche settimana fa dal titolo La Chiesa come Gesù Cristo la vuole. Ed è una lettera indirizzata alla chiesa di Smirne che compare solo ed esclusivamente nella lettera, nel libro dell'Apocalisse. Prima di entrare in merito ai contenuti, vogliamo dire qualche cosa dal punto di vista storico. Smirne fu fondata circa un migliaio di anni prima di Cristo, cioè una decina di secoli prima di Cristo, ed è la patria presunta del poeta Omero, autore dei due grandi poemi epici della letteratura greca, l'Iliade e l'Odissea. Questa città fu distrutta all'incirca nel VI secolo avanti Cristo e poi riedificata, occupava allora e tuttora occupa uno dei siti più belli in fondo al golfo del mare Egeo, che porta appunto il suo nome, Smirne. E Smirne, come Efeso, era una città prospera e oggi, quindi 2022, è la seconda più grande città della Turchia. Ieri sera, dopo che sono tornato da Bologna, ho fatto un giro a Smirne per vedere questa grande città. Questa è solamente un'immagine, uno scorcio della città di Smirne attuale e straordinaria, diciamo, come forse noi europei, diciamo, milanesi o italiani, abbiamo le nostre città ancora con edifici fatiscenti. Ovviamente questa grande città è stata ricostruita e presenta ovviamente dall'alto tutto perfettamente funzionante, poi la realtà è ben diversa. Ecco, questo è un altro scorcio ed è anche una, diciamo, un golfo dove le navi da crociera trovano il loro modo per portare turisti in quella zona. Quindi ho semplicemente voluto, diciamo, farvi vedere com'è la situazione attuale. Nel 2017, questo è l'ultimo dato che sono riuscito ad avere, contava 4.224.000 abitanti, quindi una città veramente molto grande. E anche a Smirne si praticava l'idolatria, in particolare il culto a Bacco, che era praticamente il dio del vino, della vendemmia, nonché del piacere e dei sensi del divertimento, che ovviamente il buon vino può anche portare. Era una divinità romana e le relative feste legate a questa idolatria contribuivano alla corruzione dei costumi. Noi non abbiamo una data certa circa la fondazione della Chiesa cristiana a Smirne, si presume che avvenisse però durante il secondo viaggio di Paolo, durante il soggiorno di Paolo ad Efeso, dato che, ricorderete, abbiamo di recente notato questo, che l'orefice Demetrio si lamentò in Atti 19:26 che l'Apostolo, e leggo il testo, abbia sviato una gran moltitudine non solo in Efeso ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei. Ecco, quindi questo in tutta l'Asia fa pensare che, ecco, l'Evangelo predicato da Paolo fosse giunto anche lì a Smirne. Smirne era la seconda città della provincia e non distava da Efeso che, diciamo, all'incirca una sessantina di chilometri. Parecchi interpreti credono che il conduttore, visto che entriamo in merito a questa lettera, cioè l'angelo, il pastore della Chiesa, fin dagli ultimi anni di Dominiziano, che abbiamo visto la volta scorsa governava in quel periodo, è stato il teologo Policarpo, che è vissuto tra l'anno 69 e il 155 d.C., e fu vescovo di Smirne fino alla fine dei suoi giorni, proprio a Smirne nel 155 fu reso martire. Alcuni studiosi ritengono che Policarpo, questo teologo, sia in realtà stato anche discepolo di Giovanni l'Apostolo. La lettera alla Chiesa di Smirne, avrete notato, è la più breve delle sette lettere che Gesù indirizzò alle Chiese dell'Asia Minore, quindi l'attuale Turchia occidentale che si affaccia sul mare Egeo, che guarda in faccia alla Grecia, e se abbiamo uno sguardo più avanti guarda anche la nostra Italia. Ecco, dicevo che è la lettera più breve, è quasi come se Cristo non avesse molte cose da dire a questa Chiesa. Infatti non leggiamo in questa lettera alcun rimprovero, alcun biasimo, ma solo incoraggiamento. Nella Chiesa di Efeso c'era stato invece: hai perso il tuo primo amore, l'amore e la passione per Cristo. Ora, tutti noi vorremmo trovarci in questa condizione di elogio da parte del Signore, senza alcuna, diciamo, riprensione, senza alcuna parola di biasimo. Però non credo, però, e saremmo poi disposti, o ben disposti ad accettare le prove che Gesù anticipa qui alla Chiesa di Smirne e che, per le quali doveva passare. La brevità della lettera quindi non significa mancanza di profondità, di insegnamenti, di ricchezza. Ogni singola parola di questa lettera, come tutte le altre, se volessimo sviscerarla, richiederebbe certamente molte più predicazioni. Ogni sezione, ogni frase, ogni affermazione potrebbe essere oggetto di molteplici predicazioni, le quali darebbero opportunità di cogliere la ricchezza e le implicazioni, diciamo, delle parole del Signore. Noi oggi vorremmo, o ci accontenteremo, per così dire, tra virgolette, di una visione d'insieme di questa lettera, però in un contesto più ampio, che è, diciamo, nel contesto globale della Scrittura. E anche questa lettera è indirizzata all'angelo della Chiesa, volendo indicare che anche questa Chiesa aveva i suoi conduttori, che Dio aveva posto a responsabilità, a guida, a vigilanza della Chiesa e a responsabilità regale, sacerdotale, profetica della Chiesa. Quindi noi tralasciamo, diciamo, di soffermarci su questo aspetto, avendo già detto delle cose la volta scorsa, e se volete potete andare sul sito e riascoltarle, mentre ci soffermiamo, diciamo, in primo luogo sulla presentazione dell'autore. Chi è l'autore di questa lettera? E il primo punto è l'autore, appunto, vero Dio, vero uomo. E vedremo tre sottopunti in questa presentazione che Cristo dà di se stesso. Il primo sottopunto è: io sono. Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornato in vita. Questa presentazione che Cristo dà di se stesso apre a un mondo di riflessioni circa l'identità di Cristo, la sua eternità, la sua divinità, la sua incarnazione, il suo ministero pubblico, il suo sacrificio alla croce, la sua resurrezione e la sua ascensione. Perché sono il primo, sono l'ultimo, fui morto e tornato in vita. Voi capite quanto ricco è? Se volessimo soffermarci per ogni parola, avremmo molto da poter dire. In questa presentazione però non possiamo non cogliere anche l'unitarietà, la continuità della presentazione che Cristo fa di se stesso con quello che ha detto alla Chiesa di Efeso. Alla Chiesa di Efeso Gesù si è presentato come colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri. E abbiamo detto che le sette stelle sono i conduttori della Chiesa, i sette candelabri sono le chiese. Ora, chi può essere così potente da tenere in mano i pastori, i responsabili delle chiese e la sua chiesa universale? Abbiamo detto che queste sette chiese rappresentano l'universalità di tutte le chiese nel tempo e nella storia. Camminare, chi è può camminare contemporaneamente in tutte le chiese locali, osservare attentamente la vita di ogni singolo credente? Solo il primo e l'ultimo, solo l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era, che viene, l'Onnipotente, Apocalisse 1:8. Solo colui che può dire io sono l'alfa e l'omega, cioè il principio e la fine, il primo e l'ultimo, Apocalisse 22:13. E solo questi è Gesù Cristo. E tra l'altro Giovanni nel suo prologo all'Evangelo di Giovanni, che scrive le lettere su ordine di Cristo a queste sette chiese, ha già scritto della divinità di Cristo, della sua eternità, della sua incarnazione. Leggo solamente qualche versetto. Nel principio, cioè prima dell'inizio di ogni cosa, era la parola. La parola era Dio, la parola era con Dio, ed essa era nel principio con Dio. Ogni cosa, ecco, io sono il primo, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita. Per questo si può dire io sono il principio, perché in Cristo c'è l'inizio della vita. In lei era la vita e la luce. In lei era la vita e la vita era la luce dell'uomo. La luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Cioè la morte non ha prevalso su Cristo. Per questo potuto dire sono il primo e l'ultimo, fu morto e tornato in vita. Ecco, già qui abbiamo una ricchezza enorme in queste parole che Gesù diciamo nel presentarsi alla Chiesa. Quindi nel presentarsi alla Chiesa di Smirne come il primo e l'ultimo, Gesù sta rassicurando la Chiesa di Smirne che chi gli sta parlando è l'Eterno Figlio di Dio, da cui ogni cosa ha avuto inizio, ogni cosa troverà il suo compimento. Anche la Chiesa di Smirne ha avuto inizio in ragione di Cristo, così come la Chiesa di Cinisello ha avuto inizio in ragione di Cristo, di Milano, di Parigi, di Londra, di qualsiasi altro paese al mondo. La Chiesa è l'inizio della grazia di Dio in Cristo. Per questa ragione la presentazione di Cristo tratta della sua incarnazione, del suo ministero per la salvezza della Chiesa, che fu morto e tornato in vita. Abbiamo cantato, Cristo vive. E se Cristo non vivesse, vana sarebbe la nostra fede. Per la Chiesa di Smirne, Gesù è morto ed è tornato in vita, al fine di assicurarla, che è continuamente nelle sue mani, come ha promesso e come ha detto alla Chiesa di Efeso, che cammina attraverso mezzo ai sette candelabri. Ora, nessuno ha mai potuto dire, e nessuno mai lo dirà, se non attirandosi la condanna di Dio, io sono il primo, io sono l'ultimo, sono morto, fui morto e tornato in vita. Certo, ci sono delle persone che si sentono Dio e dicono io, ma si attirano la condanna di Dio. Solo il vero Dio, fattosi uomo, che è stato che ha dato se stesso per la sua Chiesa, poteva e ha il diritto di dire io sono il primo e l'ultimo. Cristo, che ha sperimentato la morte ed è tornato in vita, è il solo che ha potuto veramente consolare e dare certezza di salvezza e protezione alla Chiesa di Smirne, ma a tutte le Chiese che si trovano e si sono trovate anche nella tribolazione, nella povertà, come abbiamo letto versetto 9. Solo Cristo, anche oggi, è il solo che ci dà la certezza alla Chiesa di Cinisello, alla tua vita, della sua vittoria sulla morte, affinché possa continuare la Chiesa a confidare in Dio. Perché una Chiesa che non crede che Cristo Gesù è risorto non è più una Chiesa, è un cimitero. Solo Cristo può dare anche a te la certezza che in Lui e solo in Lui c'è la vita. Quella vita che prosegue oltre il presente, il tuo breve passaggio su questa terra. Perché Cristo fu morto e tornato in vita. E nella sua preghiera sacerdotale poteva dire: Padre, io voglio che dove sono io siano anche tutti quelli che tu mi hai dati. E dove è andato il Signore Gesù? È asceso al cielo, al trono della sua gloria. Le parole di presentazione del Signore Gesù come il primo e l'ultimo che fu morto e tornato in vita, quindi rassicurano la Chiesa del XXI secolo, sparsa in tutto il mondo. La signoria di Cristo sulla Chiesa sta nel fatto che Egli è il Dio vivente in carne, e che Cristo è risorto in carne ed è salito al trono del Padre in carne, non nello spirito, non in una forma, diciamo, intangibile, e tornerà in carne, così come la resurrezione dei credenti, vedremo, è in carne. Cristo quindi non è una figura, come dire, immaginaria degli uomini per darsi un leader ipotetico di religiosità. Egli è il Cristo invece che si è rivelato in carne per promuovere vera fede, per creare quella fede nella vita di creature peccaminose e rendere questa fede perfetta, come vuole essere perfetta anche la sua Chiesa, per la quale, ci ricorda Efeso, ha dato, Efesini, scusate, la sua vita. Così la descrive l'autore agli Ebrei, la fede che il Signore Gesù vuole promuovere e ha promosso con la sua incarnazione, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, e per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, ecco la vittoria, ma si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi c'è coerenza, le parole di Gesù, io sono il primo e l'ultimo, fu morto e tornato in vita, ecco, troviamo la risposta anche nel libro, nella lettera agli Efesini, agli Ebrei, scusate, capitolo 12, versetto 2. Allora, io sono, in secondo luogo, io conosco. In ragione di chi egli è, Gesù può dire quello che nessun altro uomo può dire con la stessa fermezza, con la stessa convinzione, con la stessa autorità. Io conosco. In Efesini abbiamo letto alla Chiesa di Efeso, io ti conosco. E anche qui vogliamo sottolineare questo, io ti conosco, conosco anche la tua tribolazione, conosco la tua povertà, le calunnie lanciate da quelli che si dicono di essere giudei, non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Anche in questo caso, come nel caso della Chiesa di Efeso, Cristo conosce pienamente la situazione della Chiesa di Smirne. Conosce pienamente la nostra situazione. Egli è qui, tra le fila di queste sedie. Egli è qui e conosce la nostra situazione, la tua, la mia. Conosce quello che stiamo vivendo, quello che stiamo pensando. Non è stato l'angelo della Chiesa a riportare al risorto qual era la situazione della Chiesa di cui è responsabile. Era responsabile. Non è stato un passerotto che, svolazzando sulla città di Smirne, ha osservato e poi riferito a Cristo. Cristo stesso, essendo il primo e l'ultimo, il principio e la fine, colui che cammina nei candelabri, conosce ogni cosa, conosce anche ogni sviluppo, sa tutto perfettamente perché tutto perfettamente vede, tutto perfettamente valuta, tutto perfettamente ascolta. Anche, notate, le calunnie dei falsi giudei. E sotto questo io conosco, vogliamo vedere tre aspetti, sottopunti, la tribolazione. Io conosco la tribolazione, e senza dubbio qui il riferimento alle persecuzioni in corso, diciamo, nel primo secolo, a opera delle autorità romane e dai pagani. Durante appunto la persecuzione di Domiziano. La Chiesa di Cristo sin dal primo secolo è stata sotto attacco e la storia ci racconta purtroppo che è sempre sotto attacco, a volte con maggiore intensità, a volte con minore intensità, sia nei paesi orientali dove oltre alle fedi religiose, idolatriche, vedono dove le altre fedi religiose idolatriche vedono nel cristianesimo un pericolo per le loro tradizioni, come era accaduto ad Efeso in merito alla venerazione della dea Diana, sia nei paesi occidentali, nella nostra zona, dove in nome della democrazia, cioè questa libertà di pensiero, di espressione o di governo del popolo, in cui le ideologie, il liberalismo e l'indipendentismo da ogni pensiero religioso percepisce il cristianesimo come una imposizione ideologica, dottrinale ed un pericolo per la libertà sociale e personale. La Chiesa, nella sua espressione di fedeltà ai principi biblici in materia di onestà, di visione della vita familiare, di sessualità, è oggi osteggiata proprio in nome della tolleranza, ma che non è tollerata. Non è tollerata per le sue convinzioni bibliche. È accusata di omofobia, di transfobia. Il continuo attacco alla Chiesa è quello di imbavagliare la Chiesa che fonda i suoi principi etici, morali, comportamentali, sessuali, coniugali, educativi sulla Scrittura. Quindi conosco la tua tribolazione e la Chiesa che oggi vuole essere fedele sperimenta questo tipo di discriminazione. Conosco le calunnie, non le tue, scusate. La Chiesa è da sempre sotto calunnie. Gesù Cristo, il capo della Chiesa, è stato il primo ad essere calunniato, diffamato, accusato falsamente di cose che non aveva mai commesso. E guarda caso, questa accusa venne proprio dai giudei, i quali attendevano la venuta del Messia, il Cristo di Dio, i quali si dichiaravano figli di Abramo, ma che si avvaccanivano e si sono accaniti contro il figlio di Davide, di Abramo, di Dio. E anche nel caso della Chiesa di Smirne, a calunniare la Chiesa erano proprio i giudei che abitavano numerosi anche a Smirne e avevano una grande sinagoga. Gesù però tranquillizza la Chiesa di Smirne a non temere quei giudei, che forse la Chiesa poteva pensare o tentare di riconoscerli come fratelli, avendo speranza che avrebbero riconosciuto Cristo, ripensando il loro giudaismo alla luce dell'incarnazione di Cristo, cosa che non fece. In realtà comprendiamo che Cristo aveva già escluso queste persone identificandoli come una sinagoga di Satana. Oggi se noi ci permettessimo di dire questa cosa, questa parola ad una comunità, qualunque essa sia, saremo perseguibili dalla legge. Ma la verità non cambia. La verità non cambia. Chi non è con Cristo è con Satana. E Satana crea delle sinagoghe di Satana, cioè degli assembramenti, crea dei gruppi di accanimento contro la Chiesa del Signore. E questa sinagoga di Satana, Gesù dice, non poteva e non doveva convivere con la Chiesa di Cristo. Chi non è con Cristo, chi non lo accoglie, è contro Cristo e lo rifiuta energicamente, accanendosi, come dicevo, contro i suoi seguaci, contro i discepoli, contro le chiese. E non dimentichiamo che la persecuzione del primo secolo ebbe inizio, dal suo inizio, ebbe un grande esponente, un fervente nel giudaismo, Paolo. Paolo perseguitava la nuova via, la Chiesa, non sapendo che in realtà stava perseguitando il Signore, lo sposo di quella Chiesa. Allora ci chiediamo, mi chiedo, fratelli, sorelle, amici, che senso ha dichiarare coloro che rifiutano Cristo cristiani? Purtroppo molta cristianità pagana, idolatra, che ha abbandonato l'autorità della parola del Signore, continua a considerare cristiane molte persone, anche se di cristianesimo, non hanno nulla, non sanno assolutamente nulla e non vogliono saperne nulla. E si dicono piuttosto, si esprimono in questa maniera, sii te stesso, puoi essere quello che vuoi, vivi liberamente la tua sessualità, i tuoi orientamenti, vivi la tua vita, va dove ti porta il tuo cuore, perché chi sono io che devo dirti come devi essere, chi devi essere, in chi credere? Dio ti ama così come sei. E poi con il battesimo tu sei entrato già a far parte della famiglia di Dio, quindi sei un cristiano. Hai la garanzia che sei un cristiano, te lo dico io, come istituzione. Altri dicono, tu sei una creatura di Dio e in quanto tale sei amato, sei amata da Dio, perché Dio è amore. Nessuno vuole negare che Dio è amore, ma la Scrittura ci dice che Dio è anche un giusto giudice e che non terrà il colpevole per innocente, che chi rifiuta Cristo il giudizio di Dio ricadrà su di lui. Non so se avete ascoltato anche voi in questo periodo della dichiarazione dei redditi una certa pubblicità che dice: una chiesa che non ti chiede in quale Dio credi, una chiesa che non ti chiede chi ami, ma puoi donare il tuo 8 per 1000 alla Chiesa. Una pastoressa della Chiesa Valdesi ha affermato nei giorni scorsi che il pensiero o comunque l'idea della famiglia così storica come noi la conosciamo, la famiglia naturale, è semplicemente una invasione, adesso non mi sfugge il termine esatto, ma è una invasione culturale. All'inizio, come a dire, non era così. È una condizione, influenza culturale che si è protratta nel tempo, che si è fatto pensare che la coppia, ideale marito, uomo e donna. Ora, questa pastoressa che ha fatto questa affermazione, dobbiamo chiederci, ha mai letto la Scrittura? Ha mai letto in Genesi che Dio creò l'uomo e lo creò maschio e femmina? Che diede questo ordine, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie? Ha mai letto le parole del Signore Gesù che riprende questo testo quando gli pongono il problema del divorzio? Ecco, oggi purtroppo la voce è questa, è quella di mettere in discussione, e le calunnie contro la Chiesa, che invece queste verità vuole riaffermarle, sono tantissime. In terzo luogo, Gesù, vero Dio, vero uomo, dichiara non solo: io conosco quindi la tua tribolazione, le tue calunnie, conosco anche la tua povertà. La città di Smirne, come quella di Efeso, era una città fiorente sul piano economico, non certamente come abbiamo visto le foto, ma ricca sul piano commerciale, turistico, urbanistico, come lo sono del resto le grandi città. Nonostante tutto, qui ci viene detto che la chiesa di Smirne viveva il disagio della povertà economica. Forse la chiesa era composta da gente comune, operai, braccianti, domestici, forse persone di poca istruzione, ma per Cristo la fedeltà, l'integrità della chiesa non è da relegare alle risorse economiche, alla cultura, perché la teologia della prosperità, così come si è diffusa, si diffonde sempre di più oggi anche in Italia, è il peccato del Dio Mammone, che Dio condanna da sempre. Una chiesa fiorente non può e non deve necessariamente essere una chiesa ricca economicamente, tantomeno chi la conduce. Il peccato del Dio Mammona purtroppo sta penetrando sempre di più nelle chiese anche evangeliche. Ma alla chiesa di Smirne il Signore Gesù dice: sì, io conosco la tua povertà, tuttavia sei ricco. Tuttavia sei ricco, sei povera materialmente, ma la tua ricchezza spirituale supera di gran lunga quella materiale. Quella materiale è momentanea, terrena e senza alcuna prospettiva futura, perché non porterai via con te nulla di quello che pensi di avere. Mentre la tua ricchezza in me, perché possiedi me il tuo Salvatore, Signore, è la ricchezza in assoluta, è una ricchezza eterna. La povertà dei beni materiali era largamente compensata dalle ricchezze spirituali che si trovavano nella chiesa di Smirne. Quanto ci caratterizza questa ricchezza spirituale, fratello e sorella? Che cosa abbiamo noi? Quali tipi di ricchezze vogliamo per la nostra vita? È interessante notare la domanda che Giacomo, l'apostolo Giacomo, fratello carnale del Signore Gesù, rivolse ai suoi lettori che ebbero e che hanno l'opportunità di leggere la sua lettera. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo affinché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Qui per notate Giacomo parla della ricchezza secondo il mondo. Il mondo ha un criterio di ricchezza, ha degli standard di ricchezza. La Chiesa deve avere altri standard di ricchezza. Per la Chiesa di Smirne non era difficile sostenere la povertà materiale, quanto più difficile era invece sopportare le calunnie da parte dei numerosi giudei presenti in Smirne. Ma la ricchezza spirituale gli permise di sostenere anche la persecuzione, la diffamazione, le calunnie, oltre alla povertà, avendo certezze che il Signore provvede continuamente. Appartiene anche a noi questa ricchezza spirituale, al punto da andare avanti con Cristo, anche a fronte della povertà materiale, anche a fronte del disprezzo del nemico di Dio. Dopo essersi presentato e fatto un quadro preciso della Chiesa di Smirne, Gesù riprende la parola e veniamo al secondo punto, che per te non è finita, c'è dell'altro. Il Signore si è presentato, gli ha detto quali sono, qual è la situazione reale che sta vivendo, ma adesso gli dice: guarda, devo dirti, c'è dell'altro. Una Chiesa a cui Cristo non rimprovera nulla, ciò non significa che non avesse nulla da rimproverargli, si sente però fortemente incoraggiata dal Signore, perché conosce effettivamente la situazione. E in qualche misura è anche tranquillizzata circa il suo futuro prospero e prossimo ed eterno in funzione della fedeltà a Cristo. Gesù però non si è fermato al versetto 9, dopo aver detto io conosco, quasi non avesse altro da aggiungere alla Chiesa di Smirne. La conoscenza che Gesù ha del futuro della Chiesa di Smirne è molto di più di quello che la Chiesa stessa possa immaginare o auspicare. E Gesù aveva dell'altro da dire, e che loro dovevano sapere. Non temere quello che dovrai soffrire. Versetto 10. Hai sofferto, io conosco la tua sofferenza, ma dovrai soffrire ancora. Ma come, Signore, diremmo noi, non basta tutto quello che stiamo attraversando, che abbiamo già attraversato? A questa probabile domanda, forse legittima, Cristo però ha già dato una risposta di consolazione, di conforto, perché Gesù inizia: non temere, non temere quello che dovrai passare. Queste parole sono e devono essere rassicuranti anche per noi nelle prove che vi stiamo vivendo, personalmente, come famiglia, come Chiesa, e altre che ne attraverseremo. Ci facciano eco continuamente: non temere le parole del Signore. Cristo non ci lascia soli nelle nostre prove, non ha lasciato solo la Chiesa di Smirne. La stessa lettera è una testimonianza che Cristo ha a cuore la Chiesa di Smirne. Che il fatto che questa lettera sia oggi rivolta a noi, a Cinisello, perché Cristo ha a cuore la nostra vita di Chiesa, la tua vita personale, quella della tua famiglia. Ci sono almeno due ragioni per ritenere che Cristo controllerà e avrà in mano la situazione nella quale potremo venirci a trovare, che sono le stesse ragioni che diede alla Chiesa di Smirne. La prima è il metodo. Dio stabilisce il metodo della sofferenza. Notate, la prigionia. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione. Una prigionia provocata da Satana, certamente, ma concessa o, diciamo, autorizzata dal Signore, permessa dal Signore. Questo è stato anche il caso di Giobbe, che sicuramente conoscerete bene. Giobbe fu messo alla prova su richiesta di Satana, e Dio concesse tutto questo sotto il suo controllo, il suo vigile controllo. Satana non poteva e non doveva andare oltre i limiti stabiliti da Dio. E per noi potrebbe essere un altro metodo di persecuzione, di tribolazione, di sofferenza, ma sempre sotto il pieno controllo di Dio, perché può cambiare il metodo, possono cambiare le situazioni, ma non cambia colui che controlla ogni cosa. In secondo luogo, oltre al metodo, c'è il tempo che Dio stabilisce di tribolazione, di Gesù, che Gesù stabilisce. Alcuni di voi saranno messi in prigione per 10 giorni. Solo alcuni, e solo 10 giorni, viene detto. Non temere. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Certo, se pensiamo ai 400 anni della schiavitù in Egitto, o ai 40 anni nel deserto, 10 giorni sono semplicemente una passeggiata. Ma non è così. Ricordiamo subito che si trattava di prigioni romane. E solo chi ha conosciuto le catene romane sa quanto fossero insostenibili, insopportabili. Oggi le nostre carceri, pur essendo delle carceri, potremmo dire sono alberghi a 5 stelle a confronto. Alla possibile altra domanda, Signore, perché quest'altra tribolazione? La risposta è semplice, per mettervi alla prova. Sì, Dio fa questo. Dio ci mette alla prova. Permette che la nostra fede sia messa alla prova. Vedete, una fede non provata non può essere approvata. Una fede non provata non può essere approvata. Se voi fate un colloquio di lavoro e vi danno un responso positivo, vi daranno un tempo di prova. Quel tempo di prova stabilirà se sarete approvati, se sarete assunti. Okay. Il discorso è ben diverso, ma quello che voglio sottolineare è questo, che una fede non provata non può essere approvata. Una fede dove tutto scorre secondo i nostri canoni, i nostri desideri, è una fede tutto sommato di comodi, immaginaria, irreale, inconsistente, fluida. Una fede simile, sapete, Satana non ha alcun interesse di metterla alla prova. Ma il versetto 10 ci dice chiaramente che in questo caso la prova ci deve essere, perché Dio vuole che la Chiesa sia messa alla prova. Lo scopo primario, ovviamente, della prova del diavolo è quella di spingere i cristiani a rinnegare Cristo. E 10 giorni possono essere più che sufficienti, forse anche meno, se la nostra fede non è autentica. Ma le prove nelle mani del Signore Gesù servono a schiacciare il capo del serpente, il seduttore, il persecutore. Ecco che a questo punto Cristo incoraggia la sua Chiesa, incoraggia anche noi oggi che forse stiamo attraversando prove profonde che a Lui non sfuggono e di cui Lui ha il controllo. Infatti, Egli non ci darà prove che non siamo in grado di sostenere, come ci ricorda prima Corinzi 10:13. Il suo incoraggiamento ad essere determinati è ad essere determinati e reagenti alle prove. Sii fedele fino alla morte. Non essere passivo di fronte alle sfide della fede. Non gettare la spugna nella prova. Affronta. Alla domanda a Cristo, ma potrebbe accadere o potrebbe essere possibile che dalla prigionia, dalle sofferenze, dalle tribolazioni non ne usciremo vivi? Sì, la risposta è questa, potrebbe essere possibile, però tu sii fedele fino alla morte. Ora, che cosa intende il Signore Gesù con l'invito sii fedele o con questo incoraggiamento fino alla morte? Cioè non rinnegare Cristo nei tuoi pensieri né con le tue parole. Non dire in cuor tuo, ma Dio dov'è? Perché Dio non interviene? Provocheresti una gioia immensa a Satana e una tristezza profonda a Cristo. Gesù quindi ha incoraggiato la Chiesa di Smirne, incoraggia tutti noi ad essere fedeli fino alla morte. Non un giorno, non due, non 10 giorni, non un anno, non 10 anni, quando tutto fila liscio, ma sempre, giorno per giorno, fino alla fine dei nostri giorni. Oltretutto la morte, credo siamo tutti consapevoli, ci raggiungerà anche senza le persecuzioni, anche senza le sofferenze. Quindi possiamo porci questa domanda, ma perché Cristo ci chiede di essere fedeli fino alla morte? In primo luogo la risposta è che tutti, presto o tardi appunto, quantomeno ce lo aspettiamo, moriremo. E Dio ci dà un tempo dove possiamo vivere la nostra fede. Lui sa quanti giorni e anni ci sono destinati. Il salmista al Salmo 139, versetto 16, lo dice chiaramente. Noi non sappiamo nulla, non possiamo dare per certo assolutamente nulla sul futuro della nostra vita, neppure di qui al prossimo minuto. Per questa ragione Giacomo, il fratello di Cristo, scrivendo di questo tema e dei nostri eventuali progetti, incoraggia i credenti in questo modo: se Dio vuole, faremo questo e quest'altro, Giacomo 4:10. Allora significa che a questa domanda, perché Dio ci chiede di essere fedeli fino alla fine, che non possiamo permetterci di rimandare al futuro la nostra fedeltà e lealtà a Cristo. Ora sono giovane, non ho tempo. Ora ho delle preoccupazioni, non posso dedicarmi. Lo farò più avanti. Mi dedicherò maggiormente a Cristo forse quando sono in pensione, quando non ho le preoccupazioni della famiglia in questo momento, del lavoro. Forse quando il mio conto in banca mi può dare maggiore serenità. No, cari fratelli, sorelle, amici, giovani, meno giovani. Oggi e ogni giorno è oggi il tempo per essere fedeli a Cristo. Perché la vita è un dono di Dio e ogni giorno siamo chiamati ad essere fedeli. E in secondo luogo, perché ci chiede di essere fedeli fino alla morte? È perché è stato Lui fedele fino alla morte. Lui ha abbracciato, affrontato e abbracciato la morte, versetto 8, nella gioia del glorioso risultato. Che cosa scrive Isaia, capitolo 53, versetto 10? Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Cristo è stato vittorioso sulla morte, tornando in vita, e Lui ha il potere di chiederci, anzi ci ha, come dire, la gioia di incoraggiarci ad essere fedeli fino alla morte, così come lo è stato Lui. Perché Lui è il primo e l'ultimo. Lui prima di noi ha sperimentato questo. Sono morto e sono tornato in vita. Quindi c'è una speranza anche per i credenti. In ragione di questa vittoria sulla morte, Egli promise e promette a tutti coloro che perseveranno la corona della vita. Abbiamo letto: sii fedele fino alla morte, io ti darò la corona della vita. La morte non è l'ultima parola, non è la fine di ogni cosa, semplicemente della vita terrena. I morti in Cristo non riceveranno una medaglia, non riceveranno un attestato di discepolato, non riceveranno un qualche tipo di corona. Qui ci viene detto che riceveranno la corona, un'unica corona per tutti i credenti, perché la Chiesa è una e la corona è una. Non ci sono tante corone, io non potrò in cielo vedere, dire beh, la mia è più bella della tua, la tua più bella, no. C'è una sola corona che la detiene Cristo, il Re, e che ci permetterà di goderla. Non ci saranno quindi diverse corone a voler significare spiritualità e maturità diverse. E l'ultimo punto, e vado a concludere. Ma per te, oltre ad averti detto io chi sono, oltre che c'è dell'altro per te, ti dico anche, in terzo luogo, che c'è un nuovo inizio. Anche questa lettera, come la precedente, la Chiesa di Efeso, si conclude con un richiamo, un incoraggiamento a porre ben mente alle parole ascoltate che lo Spirito dice alle Chiese, versetto 11. Ma nel medesimo tempo preannuncia un futuro eterno, glorioso. Alla Chiesa di Efeso la promessa eterna richiamava il giardino di Eden, ricordate? A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel giardino, nel paradiso di Dio. E dopo aver impedito ad Adamo ed Eva di mangiare l'albero dell'albero della vita, perché se l'avessero fatto sarebbero rimasti eternamente senza la possibilità di una redenzione in Cristo. Mentre alla Chiesa di Smirne la promessa eterna è esplicitata in modo diverso. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Versetto 11b. Ma Gesù ha appena affermato che ci sarà una morte. Non è vero? Sii fedele fino alla morte. Ora dichiara che vi sarà un'altra morte, una seconda morte. Ebrei non dice chiaramente che gli uomini muoiono una sola volta dopo di che viene il giudizio? Ebrei 9, 27. Sembra un po' un discorso enigmatico. In realtà il discorso è molto chiaro, fila liscia. La morte prima, tra virgolette, quella fisica di Ebrei 9, 27, colpirà ogni uomo, ogni donna. Noi tutti saremo colpiti da quella morte. Cristiano o non cristiano, semplici creature, potenti, finanziari, ricchi, colti, scienziati, imprenditori, medici che credono nel miracolo della medicina, tutti, tutti moriremo. Anche coloro che si fanno adorare come se fossero Dio, moriranno. Ma la morte seconda, di cui Cristo dà certezza, non colpirà i credenti che hanno adorato durante la loro vita il solo Dio uno e trino nella persona di Cristo Gesù, che hanno confessato fino alla fine dei loro giorni che Gesù Cristo è il loro Salvatore, il loro Signore, e per Lui hanno vissuto tutte le esperienze di vita, compresa la persecuzione, compresa la diffamazione, compresa la morte. La promessa eterna quindi richiama qui qualche cosa del passato, avvenuto nel deserto della schiavitù del peccato, e che Cristo spiega chiaramente in Apocalisse capitolo 20, versetto 6, quando Lui dice: beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non avrà potere la morte seconda. Prima resurrezione, morte seconda. Significa che c'è una seconda resurrezione e una morte prima. Ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui. Cristo quindi parla qui di prima resurrezione, indicando che ve ne sarà un'altra. Ma che cosa significa? Anche qui Gesù sembra un po' enigmatico. In realtà il discorso è chiaro. Come dicevo all'inizio, leggiamo questa lettera nel contesto globale della scrittura. La prima resurrezione è la nuova nascita. Quella nuova nascita di cui Cristo disse chiaramente a uno dei dottori della legge più nota, Nicodemo: tu devi nascere di nuovo. In verità vi dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. È una nuova nascita, è una resurrezione. Non è una rinascita fisica, ma spirituale. Quindi la prima resurrezione, la seconda resurrezione sarà fisica come quella di Cristo lo è stata. L'Apostolo Pietro dà certezza anche nei suoi scritti di questo. Benedetto sia Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere, quindi risurrezione, a una speranza viva, mediante la risurrezione di Cristo dai morti. Quindi come Cristo è morto e risorto, anche noi risorgeremo, prima Pietro 1:3. Risuscitando con Cristo ogni carne, come Egli è risorto in Cristo, come Egli è risorto, prima Corinzi 15, tutto l'incoraggiamento che Paolo dà ai Tessalonicesi, capitolo 4, da 13 a 18, noi abbiamo la promessa che la morte seconda non ci colpirà. Però a questo punto nasce legittima la domanda: ma che cos'è la morte seconda? La risposta è semplice e nel contempo drammatica. La morte seconda è la separazione eterna da Dio. Mentre siamo in vita, Dio, il Creatore, ci pone dinanzi la via della vita la via della morte, come ricorda c'è Geremia 21:8, invitandoci ovviamente a scegliere la via della vita. Anche Gesù, quando predicava la buona notizia del Vangelo per le strade, diceva questo: io sono la resurrezione e la vita, e chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ecco, non ci sarà, non sarà colpita dalla morte seconda. Giovanni 11:25. Allora la domanda è: tu cosa farai? Ascolterai ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, e non solo, che dice a te? Quando Dio volle chiamarmi, veramente ho concluso, vi ringrazio per la vostra attenzione. Quando Dio volle chiamarmi efficacemente al ravvedimento, circa 50 anni fa, mi mise dinanzi un brano dell'Apocalisse che parla della drammaticità della morte seconda. Dio voglia usare queste parole e questa predicazione di questa mattina affinché anche tu possa essere chiamato a conversione. Il testo Apocalisse 20:14-15 concludo. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E notate, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, la separazione eterna da Dio. Tu, io, abbiamo la certezza che questa morte non ci colpirà? Chiniamo i nostri capi e preghiamo.